E lui è Lionel Richie, questa è Easy, direttamente dal 1985, quando sono 34 minuti dopo le 16, non ci si credeva, eppure questo mercoledì 3 ottobre è arrivato. Questa seconda stagione di Dylan Doggy e Radio parte e lo fa con il miglior ospite possibile. Quindi, come di consueto, noi siamo persone assolutamente educate, lo siamo rimaste anche dalla scorsa edizione, quindi suoniamo il campanello e vediamo se ci aprono. Alfredo, possiamo entrare?
Certamente, buongiorno a tutti quanti e grazie per il miglior ospite possibile, ci sono io, perché pensavo che fosse qualcuno che aveste cambiato idea all'ultimo momento.
Assolutamente, assolutamente no, Alfredo Castelli con noi, io penso che nessuno possa dire che non sei il miglior ospite possibile, Alfredo.
Beh, non lo so, suppongo che ci saranno moltitudini che non lo possono dire per il semplice fatto che non sanno chi sono. Io sono uno sceneggiatore di fumetti, non scrivo Dylan Dog come sembrerebbe dal titolo della trasmissione, ma scrivo un'altra serie molto meno fortunata ma abbastanza longeva che si chiama Martin Mister.
Allora, diciamo le cose per benino. Tu hai scritto anche alcune storie di Dylan Dog, però sei il papà di Martin Mister.
Sì, ho scritto alcune storie di Dylan Dog, soprattutto per l'antica amicizia che mi lega a Tiziano Sclavi. Che conosco da quel dì, che è meglio anche non ricordarsi la data. In realtà Dylan Dog, quello che lo scrive meglio secondo me è sempre Tiziano, anche se adesso purtroppo lo scrive un po' meno di una volta. Secondo me io non ho scritto delle storie particolarmente belle, ma non perché per immodestia, ma secondo me uno è molto più bravo nel proprio personaggio semplicemente perché l'ha inventato, perché sa come muoverlo, perché c'è dentro, ha messo dentro un po' di se stesso. Quindi il mio Dylan Dog, pur se tecnicamente direi fatto bene perché sono un professionista e quindi lo so fare, però manca di certe caratteristiche che soltanto Tiziano era in grado di mettere, nel suo personaggio, come quando Tiziano ha scritto qualche storia di Martin Mister, secondo me mancava di alcune caratteristiche che ci metto dentro io, proprio una questione semplicemente di creatore e creatura, un po' come Frankenstein e il suo mostro.
Diciamo così, Alfredo, il papà saprà sempre crescere al meglio il proprio figlio, saprà sempre come educarlo, però anche gli zii possono fare il loro lavoro. E tu sicuramente puoi essere uno annoverato tra uno dei più importanti zii di Dylan Dog, perché hai visto la nascita di questo fumetto che, come più volte abbiamo ripetuto anche nella stagione scorsa, è stato un fumetto che è arrivato così, come un cazzotto in pancia per l'editoria, per i fumetti di quel periodo, una scommessa sicuramente quella fatta da Tiziano Sclavi, una scommessa però anche quella accettata da Bonelli. Tu appena hai sentito parlare di Dylan Dog, cosa hai pensato?
Dunque, allora, prima di tutto, allora, più che zio io mi sento un pochino padrino non è necessariamente un parente, non ho, io come ripeto ho scritto molto di Dylan Dog, però ho assistito da vicino alla sua nascita, addirittura io ho disegnato il logo di Dylan Dog, la testata, perché mi diverto un po' con queste cose grafiche. E mi sono divertito appunto a disegnare Dylan Dog. Tra l'altro un piccolo aneddoto che anche sto sommato a me fa ridere abbastanza, un amico che è un grosso critico di fumetti, che è Antonio Faeti, che è veramente bravo, è un critico di fumetti marginalmente perché in realtà è un importante storico della letteratura per ragazzi, soprattutto della letteratura eccetera. Quando è uscito il primo numero di Dylan Dog è rimasto entusiasta sia dei testi sia dei disegni, ha detto c'è soltanto una pecca, ha un logo veramente bruttissimo. Questo qua ci sono rimasto, mi ha fatto un pochino ridere perché in effetti non era una gran bellezza, ma lui ha subito capito che non era fatto da un vero professionista, però come tutte le cose che si ripetono alla fine va bene, ha funzionato.
Ma il logo proprio, quindi il nome?
No, non il nome, il logo, direi il disegno grafico della testata.
Ah, perfetto.
Che aveva una... nell'obiettivo aveva un certo tipo di ombre per dare un minimino di paura, quelle cose lì che sono divertenti da fare.
Beh, assolutamente, poi si sarà ricreduto, immagino, col passare del tempo.
Lui secondo me aveva perfettamente ragione, ma ci sono dei nomi o dei simboli, delle macchie, che poi diventano una cosa così comune che siamo abituati ad accettare totalmente. Poi se vanno visti, vengono guardate, esaminate con attenzione, non sono granché belli. Eppure sono, se c'è un titolo, se vogliamo, banale, è La Repubblica. Eppure La Repubblica è il più importante, o il secondo quotidiano d'Italia, nessuno ha niente da dire. Però se si va a analizzare, dice, beh, in fondo che cosa banale. Ma ci siamo abituati a sentirlo e funziona perfettamente.
Esatto.
Bene.
Ma a volte la banalità non è assolutamente male.
No, perché,
anzi...
perché tocca degli elementi profondi che mettono insieme tutti quanti.
Esatto, comuni e vicini a tutti, perché
esatto.
Poi quando si vuole arrivare troppo in alto forse raggiungere...
Adesso fosse chiamato La Repubblica, tanto per parlare di una cosa strana, i fumetti di un giornale che evidentemente apprezzo molto, ma se fosse chiamato Res Pubblica, è che è un pochino troppo colto, un pochino più raffinato, magari qualcuno non avrebbe storto il naso, però non ha lo stesso tipo di impatto. E l'impatto secondo me è abbastanza popolare quando un prodotto è destinato a una lettura, a un consumo abbastanza vasto, cioè non nasce per essere di nicchia, un quotidiano nazionale difficilmente nasce per essere di nicchia, parlo di un quotidiano nazionale, ma è inteso, è dedicato a tutti quanti. E così anche un fumetto, anche Dylan Dog nasce, Dylan Dog è stato particolarmente, questa sua nascita è stata particolarmente fortunata nel senso buono, no, del termine, per essere un fumetto letto da molti, popolare nel senso migliore del termine, popolare nel senso che è apprezzato da tanti. E questa sua popolarità nel senso buono, ripeto, si è dimostrata vera e reale.
Assolutamente, ma poi bisogna sempre tener conto del target che si vuole raggiungere. Forse Dylan Dog ormai è diventato uno di casa, lo chiamiamo proprio Dylan qui.
Sì, ma il target ce l'è addirittura inventato Dylan Dog.
Ecco,
per esempio,
esatto.
Il target era quello classico dei fumetti della Bonelli, cioè il lettore generalmente di sesso maschile. Bene, Dylan Dog ha riscoperto, grazie al cielo, le lettrici. Ha riportato o portato addirittura in molti casi al fumetto le lettrici, le donne, e questo è stato molto importante per noi. Ha riscoperto il pubblico giovanile, io dico con l'invidia caratteristica del concorrente che va peggio, però dell'amico, anche se quindi senza l'invidia dell'amico, e credo con una certa obiettività, che se non ci fosse stato Dylan Dog, io non so come sarebbero andati i fumetti in questo momento, perché Dylan Dog ha avvicinato al mercato del fumetto, che quel momento languiva un po', ha avvicinato un enorme pubblico, e qualcosa è rimasto attaccato anche nelle altre testate, grazie al cielo.
Assolutamente, sicuramente è stata una brezza positiva per quel che riguarda i fumetti, ha fatto arrivare più persone di diverso sesso anche al fumetto, cosa che prima, come dicevi giustamente tu, era particolarmente maschile. Invece lui, essendo il Latin Lover con un'anima, però è l'uomo perfetto per qualsiasi donna che vogliamo sempre.
Lui non è un Latin Lover, io credo, Tiziano, ma non, forse non userebbe queste parole. Lui è un eterno innamorato, è una cosa diversa.
È vero.
Il Latin Lover è il grande Tom Burr, no? che il cui obiettivo è proprio quello classico del bagnino di Riccione, come si può dire, che è portarsi a letto le belle turiste. Invece Dylan Dog questo lo fa, ma lo fa quasi sempre da innamorato. La forza di Dylan Dog è una certa poesia che mette in tutto quanto. Secondo me ha attecchito, anche perché utilizza, è un fumetto dell'orrore, molti lo definiscono come, appunto, come un fumetto dell'orrore. In realtà l'orrore è marginale, secondo me. È l'elemento in cui Dylan Dog manifesta la propria poetica. In realtà Dylan Dog è un fumetto molto poetico. L'orrore è una scelta di Tiziano, perché gli piace questo genere di letterario, per poter raccontare la sua poesia, la sua poetica. Così un po' c'è un altro personaggio di fumetti che secondo me è estremamente poetico, che con Dylan Dog ha poco a che vedere se non la poesia. È Lupo Alberto, Lupo Alberto di Silver. Lupo Alberto è un fumetto poetico trasferito in un altro ambiente, cioè mentre Tiziano ama le storie dell'orrore, le storie gotiche, e quindi ha scelto questo tipo di linea narrativa, Silver, Guido Silvestri, l'autore di Lupo Alberto, ha scelto un argomento che piace a lui, che gli è più vicino. Lui è un uomo di Modena, un uomo vicino alla terra, vicino, e quindi ha scelto la fattoria, il mondo degli animali, il mondo un po' da Esopo, da animali parlanti. Però tutti e due i personaggi sono caratterizzati da una grossa poesia.
Sicuramente ognuno di loro, sia Tiziano che Silver, hanno trovato il loro modo per dire delle cose anche poetiche, anche molto profonde, ognuno con il suo transfer, mi verrebbe da dire. Chi utilizza l'horror, chi utilizza, come dicevi tu, la fattoria. Ma adesso andiamo, lasciamo un attimo da parte il tuo nipote, anzi no, hai detto che sei padrino di Dylan Dog, perché l'altro anno abbiamo festeggiato tutti quanti 25 anni di Dylan Dog, ma quest'anno tuo figlio ne ha fatti 30, infatti Martin Mister ha compiuto i 30 anni dalla creazione, che è stata proprio di mano e di mente tua. Io voglio sapere com'è stato il parto di questo altro importantissimo personaggio, Bonelli.
Sì, non è stato particolarmente faticoso, in quanto, attenzione, stiamo parlando appunto di 30 anni fa, il mercato anche era un po' diverso da quello di adesso, i fumetti funzionavano molto bene. Martin Mister era nato qualche anno prima, come tantissimi progetti che venivano fatti, poi magari venivano rifiutati da qualche parte, allora se non erano un granché, poi magari morivano lì per sempre. Altri, come era Martin Mister, saltavano fuori dopo un po' di tempo. Questo tutto senza drammi, perché, ripeto, non mancava certamente il lavoro, e quindi si andava avanti piuttosto sereni su questo argomento. Martin Mister è nato intorno al 75, in un momento di grande passione comune, di grande moda, chiamiamola così, per le opere di Peter Colosimo. Peter Colosimo era questo scrittore di origine altoatesina che parlava appunto di civiltà perdute, misteri della terra, Atlantide, extraterrestri giunti sulla terra prima dell'avvento dell'uomo e via dicendo. C'è una serie di ipotesi fantastiche e fantasiose, però molto affascinanti. Avevo pensato di fare un personaggio che si occupasse di queste cose. Poi l'avevo presentato qua e là, non aveva funzionato, poi l'ho ripreso, tira e molla, siamo arrivati agli anni 80, per cui l'ho presentato a Bonelli, per cui già l'avevo da parecchio tempo. È piaciuto a Sergio, che è appunto il grande editore di questa casa editrice, che è morto purtroppo un anno fa, esattamente, e a questo punto è iniziata la serie. Tutto, ripeto, ma senza particolari storie di emozioni e di travagli. Diciamo che Martin Mister ha avuto una sua, chiamiamola, importanza presso la casa editrice, è stata quella di introdurre per la prima volta un personaggio contemporaneo. La Bonelli ha sempre funzionato estremamente bene con personaggi come Tex, come Zangor, come anche Ken Parker, che ha rinnovato proprio il modo di scrivere western, ma sempre personaggi grandemente avventurosi. Anche Mister No, personaggio bellissimo, però ambientato negli anni 50, nell'ultima frontiera dell'avventura, cioè la giungla amazzonica, e via dicendo. Cioè nessun personaggio della Bonelli fino ad allora si era avventurato nel mondo contemporaneo, nella città, nel luogo urbanizzato. Questo è andato bene, ha funzionato a suo modo, mai senza mai toccare nemmeno le briciole della tiratura di Dylan Dog, però in maniera tale da essere attivo, cosa che grazie al cielo è ancora, ecco, e quindi ha aperto anche una strada verso nuovi tipi di personaggi, appunto ambientati nella nostra epoca, addirittura nel futuro, come Nathan Never, che è un'altra ottima serie.
È stato un po' il passaggio, quindi, tra quello che era
così,
Tex così e quello che è stato.
Sì, così viene definito dai critici, e io non voglio fare, mi piace fare il finto, così è vero. No, è vero, in un certo modo. Beh, questa è l'unica cosa di cui sono abbastanza orgoglioso, perché è servito a un punto come testa di ponte verso altre cose migliori, che poi hanno fatto, ad esempio, Dylan Dog.
Sì, ma credo che per tantissimi ascoltatori non conti molto la vendita, è la passione che c'è, che è messa nei fumetti, perché le vendite ormai, Alfredo, poi tu puoi dirmelo con certezza, veramente sono catastrofiche rispetto agli anni passati in qualsiasi settore. Quindi c'è comunque tanto calore e tanto amore verso Martin Mister e continua ad esserci, tanto che il fumetto, anche se ha avuto qualche piccola pausa, continua ad andare. E io vorrei sapere, visto che tu l'hai guidato proprio da 30 anni a questa parte, com'è cambiato il personaggio?
Non enormemente, un pochettino è cambiato, no, volevo modificare lievemente, sì, le vendite sono scese in tutto il mondo del fumetto, non sono, grazie al cielo, ancora catastrofiche, come hai detto prima, cioè sono decisamente scese, però grazie al cielo, per ora i nostri racconti illustrati su carta stampata funzionano ancora, poi
Io sono contenta
il
che tu mi abbia
futuro...
corretto per
No, il
questo,
futuro
guarda.
vedremo. No, dicevo perché, non per altro, ma perché sembra appunto, mi immaginavo quasi il 2012, fine del mondo. No, per adesso speriamo che reggano. E poi dopo se finisce il mondo chi se ne frega di
Ecco,
fumetti. Ecco,
esatto.
invece dice com'è cambiato? Com'è cambiato? Beh, è cambiato che io dopo un po', molto rapidamente, mi sono reso conto che sì, è vero, uno può, il personaggio inizialmente si occupava appunto di questi grandi misteri, però alla fine la cosa diventava un po' ripetitiva, cioè una volta scoprirà che le piramidi le hanno fatte i marziani, dico per dire perché non ho mai fatto una storia del genere, per un'altra volta che invece le mura di Tiwanaku le hanno fatte i venusiani, un'altra ancora che l'altra cosa l'hanno fatta gli Atlantidei. E tutte le volte poi, siccome il personaggio si muove in un mondo reale, e nel mondo reale nessuno ha mai scoperto che esiste Atlantide piuttosto che sono arrivati i marziani, alla fine mi toccava, per riportare il tutto in una possibile realtà, fare crollare sempre qualche grotta perché dove si erano stati scoperti cose che non, nella realtà non sono mai state scoperte, per coprirne. In parole povere, Martin Mister all'inizio era un generatore di terremoti, di crolli, di grotte. E in quel momento mi sono stancato anch'io un pochino di questi continui dissesti geologici e ho pensato che il personaggio forse diventava più interessante se diventava da detective dell'impossibile a sempre detective dell'impossibile, ma con la capacità di trovare l'impossibile. Il curioso, l'insolito, l'enigmatico, in posti che non fossero particolarmente difficili da raggiungere, lontani, remoti, dove è facile immaginare un'avventura misteriosa, è più facile immaginare un'avventura fitta di misteri che ne so io, nella giungla amazzonica piuttosto che sotto l'angolo di casa, a meno di non abitare in certi quartieri. Allora, a questo punto mi sono divertito a trasformare Martin Mister in un grande curioso, una persona soprattutto capace di trovare un elemento stimolante, degno di essere indagato e soprattutto di essere raccontato in qualunque cosa, in quasi qualunque cosa, qualunque oggetto, un libro ritrovato su una bancarella, un giocattolo trovato dal rigattiere. Allora, e così si è sviluppato lentamente il personaggio fino a diventare un pochino, sì, i lettori lo chiamano buon vecchio zio Marti. Vecchio sappiamo perché, è buono
infatti.
sicuramente, zio perché è zio, ecco la parte che mi fa più piacere perché è un personaggio di famiglia, proprio perché racconta anche storie familiari, a volte può parlare di una cosa che tutti conoscono senza porsi troppo ex cattedra, perché se parla appunto del libro trovato su una bancarella non è come parlare di un'esplorazione al Polo Sud.
E questo sicuramente è il successo di questi fumetti, nello specifico di Martin Mister, perché riesce a riportare davvero il mistero anche dietro casa nostra e a
Sì, questo è
rendere
quello che
la
mi piace.
vita anche meno noiosa, perché poi quando guarderemo, prendo l'esempio del libro, quel libro su quella bancarella, un libro su una bancarella, magari anche noi possiamo immaginare di scoprirci dietro un bel mistero. E per chi tutti i giorni vive una vita tra bollette, stress e lavoro, lavoro può essere quella via d'uscita che ci salva davvero e ci fa arrivare con calma alla fine del mese, ecco. Detto questo, Alfredo, tu hai scelto una bellissima canzone per salutarci quest'oggi, ma sì, so che ha un aneddoto ancora più carino.
Beh, la canzone più che bellissima, se vogliamo la canzone è anche femmina, è divertente, è molto orecchiabile, è carina, è anche un po' scemetta, ma va bene lo stesso. Ma la domanda che mi avevi posto era: qual è la tua canzone preferita? Ora dire canzone preferita è un po' complicato, perché le canzoni variano a seconda del momento, dell'umore, del sentimento, di tantissime cose, se uno è arrabbiato, sono innamorato, eccetera, eccetera. Per cui è difficilissimo dire la canzone, il libro
o il film. O film preferito. Sì, sì, è vero.
Allora io ho scelto una canzone appunto scemetta ma orecchiabile, anche perché alcuni anni fa in un festival di fumetti abbastanza importante di San Diego abbiamo fatto con un gruppo di autori e di editori italiani, abbiamo messo su uno stand appunto sul fumetto italiano, e io ho modificato una canzone di Dean Martin cambiando tutto il testo, che da Verso Amore, che è il titolo della canzone, a Verso Fumetti. Io posso garantire che la modifica e il testo erano corretti, abbastanza divertenti e senza rime zoppe, però siccome non posso, è meglio che non lo canti.
No, devi cantare.
Ecco, io vi dico, sentite Verso Amore, che è la canzone per cui gli americani credono che noi italiani siamo fatti così, e Verso Fumetti è la stessa cosa. Io ringrazio tutti.
Assolutamente, però io vorrò mettere mano, almeno mettere occhio prima o poi su quel testo, Alfredo.
Te lo manderò per email.
Dovrò vederlo, perché
lo canterò nottetempo.
Ecco, allora va bene, è una promessa, e tornerai solo per cantarci Verso Fumetti. Allora io ti ringrazio tantissimo per aver così inaugurato con me questa seconda stagione di questa rubrica dedicata sì a Dylan Dog, ma come hai potuto tu vedere, constatare, i nostri ascoltatori, chi si è messo all'ascolto proprio solo oggi, constatare anch'essi, è una rubrica dedicata ai fumetti, perché a noi ci piace questa creatività che sceneggiatori e disegnatori mettono e che ogni volta che apriamo un bel fumetto ci porta un po' da un'altra parte, e questo è un nostro modo, mi ci metto assolutamente in mezzo anch'io, proprio in primis, è il nostro modo per ringraziarvi e farsi due chiacchiere proprio con voi. Quindi io ti ringrazio tantissimo.
Ringrazio io e saluti a tutti quanti.
Un abbraccio fortissimo. E per te arriva Dan Martin, Death Amore o Death Fumetti, fate voi. Un abbraccio, grazie mille.
Arrivederci, tante grazie. Like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love.